around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Oh, baby, my belly.
Trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, rieccoci qua in sede. Sì, è già Sanremo Mania.
Sanremo Mania, ma in realtà c'è, buonasera intanto, c'è Trump che copia copia Milano.
Cosa fa? Gentrifica?
La Dazzi Week.
Ah, beh, ma fantastico, dovremmo farla anche a Milano.
Beh, ma qua viene
un Fiorino.
Grande. Sì, contro Torino, contro Brescia. Contro, beh, no, Brescia no, perché è dentro nel bacino d'utenza di Radio Popolare. Anche un po' Torino. Dobbiamo andare fuori. Contro, contro
Roma
e Napoli, via. Dazzi contro Roma e Napoli.
Contro Palermo no?
Palermo... cioè, abbiamo dei rapporti, no?
No,
è lontanissimo.
È un'isola.
Ma figure, noi padani Cagliari. Non sappiamo le Cagliari. Cioè, no, però c'è la professoressa Roberta.
Tarda.
A vabbè. Cagliari, quindi la nostra prof, non no, Cagliari gemellati.
La Dazzi Week, quando è che la facciamo? Ad aprile no, perché c'è la fuori salone.
Facciamola durante il carnevale, la facciamo coincidere, in modo tale che possiamo ballare, fare scherzi e chiedere un fiorino.
Un fiorino?
Chiedere i dazi.
Quindi iniziate a prepararvi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Anzi, ringraziamo, prima visto che parlavamo di Bergamo, le bergamasche e i bergamaschi, quindi le bergafemmine e i bergamaschi, di essere venute e venuti alla serata di Poveri Ma Belli di venerdì, che è stata una serata molto bella e molto partecipata, con forse la serata con più giovani.
Sì, c'era un solo tavolo di vecchi che era davanti, ha voluto essere protagonista, essere immortalato in tutte le foto, ma in realtà c'erano molti giovani, addirittura dei banabini.
Sì, è stato incredibile. Credo proprio la serata con più giovani da che esiste Radio Popolare.
Probabilmente. Sì, era tutta gente nata dopo la fondazione di Radio Popolare.
Ti dirò, forse anche dopo l'85.
Addirittura, dopo le grandi nevicate.
Secondo me dopo...
Gente che non ha mai visto la neve.
C'era gente sui 30.
Non è possibile.
C'era gente sui 30.
Esiste gente sui 30.
Esiste gente sui 30 e hanno comprato il fumetto di Piantagioni, che vi ricordiamo... en passant, che trovate anche alla stazione delle biciclette. Ma che cos'è, direte voi, questa stazione delle biciclette? Che cosa c'entra il fumetto Piantagioni? È un negozio che ha due sedi, una in via Torre Ponti e una in Corso Loggia al 66, e dato che sono big friends, ci hanno qualche copia di Piantagioni, e potete, se abitate lì quella zona, potete andarlo a prendere lì, oppure venite in radio, insomma.
Ma sì, venite, comunque di copie ce ne sono ancora non tantissime, perché vanno via come il pane, sono veramente molto desiderate le copie di Piantagioni.
Abbiamo vendute 500.
All'incirca abbiamo fatto dei conticini che sono andate via circa 500 copie.
Io mi ricordo che nel 96 c'è stata la crisi di
Moffo.
La crisi di Moffo, ci dice Simone, e ci fu la Dazzi Week, perché lì si trovava, dove abitavo io.
Esatto, parlaci di via Dazzi.
Non
è vero che c'era una via del Moffo?
Non lo sapevo, non lo sapevo. Guarda, io due volte sono stato fermato
via Dazzi
dalla polizia. No, eh?
Ah, in generale?
In cose legate al Moffo. Una in modo piuttosto cioè nel senso portato dentro.
Hai fatto il gabbio?
No, in questo, in come si chiama? in questura, ripieno, in un paese,
il ripieno zeppo.
Ah, no, c'è un sacchetti. Ma... E alla giovane, non fatelo, che sono robe veramente da criminali,
da drogolosi.
L'altra volta invece al Parco Solari, che ero andato là zompettando, vado da uno e gli faccio scusa.
Ma come un satiro, con le tue zampette caprine.
Esatto.
Sei andato da uno spaccino.
Era giovane, era giovane.
Da un,
infatti, non fatelo.
Non fatelo.
Non fatelo, perché in realtà...
Cosa ha fatto? Cosa?
Andato da uno e gli faccio scusa, amico.
Ah, lui era uno di quelli che faceva...
No, non faceva
così,
No, non faceva. Era lì per i cazzi suoi.
Scusa, c'hai
del... c'hai uno scudo? C'hai una giunta?
E lui invece, sì, vieni, c'ho uno scudo. È uno scudo Fiat ed era dei carabinieri che hanno portato dentro.
Era andata grosso modo così, ma mi ha detto vai via.
Ah, perché era in un momento di una grossa
era in un
operazione.
Di un'operazione, sì.
No,
sì.
Sai, e da quel momento hai smesso, umiliato giustamente, hai smesso col mofo.
Eh sì, ho smesso col mofo perché ricordiamo che in Italia voi che avete che siete dei drogati siete dei criminali tra i peggiori. Oh, e diciamolo, è vietato tutto, anche le cose light, e quindi non sognatevi neanche di fare quelle robe lì da merde, diciamo,
no,
criminali.
Criminali, economia criminale, gente che gonfia le tasche alle narcomafie,
sì.
E quindi non fate tutto questo.
E voi direte, allora me la coltivo io.
Esatto, va bene.
No, non va bene.
Non si può.
Non perché... si può, perché siete dei criminali.
No, e poi fate la fine dei pancreas.
Esatto.
Che hanno fatto il pezzo.
E adesso dobbiamo metterlo,
per
l'hai
forza,
citato.
L'ho citato, fra l'altro storia vera, è proprio una storia, è tratto da una storia vera.
Tratto da una storia. Allora, Canapa.
Sì.
Che tra l'altro è dalla... No, non è da... oddio.
È dall'album...
Non è da coso, da Paranoia e Potere, no.
No, è
da,
quello blu. È
quello blu, non mi ricordo come si
aspetta,
chiama.
È del 2005-2003, una roba del genere.
Roba così.
Adesso poi ve lo diciamo.
Paranoia e Potere ci sarà il trentennale, il 22 marzo all'Alcatraz, ma molto prima, ma non vi diciamo ancora che cosa... ci sarà in auditorium una cosa col Paletta, poi ve la diciamo.
Sì, non è punk, eh?
Non è... Sì, si parla di punk.
Ma non è il si parla di punk da un certo punto di vista, un po' scientifico.
Sì, poi ve la diciamo più avanti. E oggi invece parliamo di buon costume con Pierfelice Degli Uberti e nella seconda
non
parte...
Non della buon costume.
No, no, no. Quella mi ha fermato un'altra volta.
Quando no. Cioè, stavi facendo il pen patetico.
Certo, però vabbè. Allora, e poi forse sarà con Ford, dico forse perché non è sicuro, il sindaco di Montisola, che al comune adesso arrivano un sacco di soldi, poi vi raccontiamo...
No, dico, e poi vi raccontiamo... Vorremmo, no, scusami, ho questa immagine di te con la pelliccia e lo stivale... secondo la canzone di Dalla.
È un'immagine che corrisponde a realtà. Lo sai che spesso mi piace...
Vorremmo delle foto a sto punto.
Vabbè, c'è niente di male travestire. Cioè,
no, capito, però poi ti ferma la buon costume perché sono legati a vecchie logiche. Certo, certo.
Come in Cittadino al di sopra di ogni sospetto, quella roba lì. Vabbè, e cosa facciamo? Andiamo ai Pancras?
Beh, certo, l'abbiamo detto.
L'abbiamo detto e vi ascoltate Canapa.
Le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Ma ottobre, mese di raccolta, mi suonano a
maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccogli e puoi dire l'ho coltivata io. Non me ne pento neanche un po'. E pensare che la cannabis attiva potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e derivati, la plastica e i farmaci cui siamo abituati. Sarà per questo che è vietata, ai despoti non piace, la gente rilassata e l'energia pulita. Mazzo la pianti, aspetti che spunti, aprire la bagni e cresce. A maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce. Da maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccogli e puoi dire l'ho coltivata io. Non me ne pento neanche un po', l'ho coltivata.
Io facevo il misteriosone,
sì,
ma in realtà è già tutto sul sito la serata di giovedì 20 febbraio, quindi solo che se vi iscrivete adesso poi non capiscono che siete iscritti per quella lì, perché prima ce ne sono
capito, ma basta scrivere antropologia,
basta scrivere 20 febbraio,
smacchione 20 febbraio,
vabbè.
Come, che titolo ha la serata? Dai, dillo.
1984-2024, tu dirai, ma siamo nel 2025. Cinque. Però quando l'ho ideata era nel 2024 e non mi ricordavo che c'era, cambiava anno.
Sì.
40 anni dallo sgombero del virus, punk tra periferie e centro.
E poi.
Anzi, tra centro e periferie.
E in questo modo tenti di accreditarti presso l'uditorio degli antropologi.
Ebbene sì, perché sarà una serata inserita nel World Anthropology Day, che si svolge, in realtà sono days, dal 20 al 22 di febbraio. Ci sono decine di appuntamenti in tutta la città, a Milano ma anche a Torino, e quello di Radio Popolare è uno di essi. E ci scrive un antropologo che ci dice: sono già iscritto, Davide, che salutiamo. Vabbè, diamo il benvenuto invece a Pierfelice degli Uberti. Buonasera Pierfelice.
Buonasera a tutti ed ottima settimana.
Grazie. Qua. Come stai?
Benissimo.
Anzi, come sta? Le do del lei.
Ma no,
ormai
del tu che è la cosa più facile.
Grazie, oh, Pierfelice. Ma poi appunto, ormai è una consuetudine tra di noi, siamo diventati amici. Eravamo rimasti a un po' di indicazioni sul viaggiare, sull'essere veramente sempre impeccabili mentre ci spostiamo su mezzi con altre persone.
Parlavamo di mezzi pubblici, in particolare stavamo parlando di metropolitana, e per oggi facciamo un po' un mix, perché parleremo anche di taxi. Ma comunque, come possiamo passare il tempo di viaggio restando sempre educati al massimo, Pierfelice? Partiamo da qui.
I mezzi pubblici sono, come dice il loro nome, un luogo pubblico, ossia il luogo di tutti. Quindi se il tempo del viaggio ci sembra lungo e noioso, dobbiamo trovare un modo per intrattenerci senza infastidire gli altri passeggeri. Quindi la cosa più facile da fare senza disturbare gli altri passeggeri è leggere.
Certo.
Oppure consultare il cellulare. Abbiamo anche la possibilità di chattare con gli amici, ma ricordiamo sempre ed in ogni momento non dobbiamo e possiamo fare rumore, ovvero dobbiamo evitare tutto quanto possa fare rumore che disturba davvero tutti i passeggeri.
Quindi chattare vuol dire scrivere, non possiamo mandare dei grandissimi vocali: uè Carlo, com'è oggi?
Oppure ascoltare il reggaeton a tutto volume.
No, solamente scrivere. Però ovviamente a tutti può piacere la musica, ma ricordiamo sempre che la musica si ascolta solo con le cuffiette, verificando che i suoni non siano udibili all'esterno. Come dico sempre, la suoneria del telefono deve essere abbastanza al minimo, come pure il tono della voce se stiamo telefonando. Va da sé che i messaggi vocali, le conversazioni in viva voce, tutto ciò che non è di immediata urgenza dovrebbero aspettare il momento in cui siamo scesi dal mezzo. Un'ora non è poi certo la fine del mondo, viceversa è un gesto molto maleducato sbirciare lo schermo del nostro vicino. Dato che questo accade con una certa frequenza, prestiamo quindi attenzione ai messaggi personali riservati se li consultiamo quando ci troviamo in un mezzo molto affollato.
Ecco, notare che Pier Felice ha parlato di sbirciare lo schermo. Una volta si sarebbe detto sbirciare il giornale, il quotidiano, ma ormai non li legge più nessuno i quotidiani cartacei, quindi purtroppo si sbirciano gli schermi.
Sì, questo sì. Oggi i quotidiani noi li leggiamo sullo smartphone.
Allora, sempre per quanto riguarda i mezzi pubblici, ma è lecito mangiare, sgranocchiare sui mezzi pubblici? Se ci abbiamo fame oppure abbiamo voglia di uno snecchino, delle patatine, ci lecchiamo le dita, insomma, oppure proprio perché non ci abbiamo questa mezz'ora da aspettare, gnam, scrunch, sbriciolare ovunque.
Però perdonami, che schifo leccarsi le dita dopo che hai toccato i mezzi pubblici.
Cosa bisogna fare, Pier Felice?
Anche in questo caso dovrebbe valere il buon senso. Quindi nessun problema se in metro si apre uno snack o un pacchetto di crack, avendo cura di non lasciare in giro gli incarti. Ma addentare un maxi panino imbottito è un po' troppo, ovvero esageratissimo. È tollerabile allungare un paio di biscotti a un bambino piccolo molto affamato, ma anche in questo caso si deve limitare ad una merendina che non sporca, come accade invece quando si tratta di cioccolato, di gelato che sporca ovunque, o peggio ancora quando si beve un succo di frutta che rischia di cadere a terra e sporcare tutto il pavimento e purtroppo anche gli abiti dei nostri vicini di viaggio. Per un adulto invece non ci sono scuse, anche se si va di fretta non si mangia niente ed è obbligo aspettare di essere arrivati a destinazione. Il tram o il bus non sono aree destinate al picnic.
Guarda, ci stai aiutando un casino, perché questi poveretti, miserabili che ci ascoltano, che sono un po' come me e Alone, devono imparare qualche briciola di bon ton per entrare nella bella società, anzi per essere delle persone normali. Per quanto riguarda sempre il buon comportamento, ci sono altre norme che ci possono tornare utili, Pier Felice?
Certamente, pensateci. È superfluo ricordare che sui mezzi pubblici ci non si occupa della propria igiene personale. Non si deve certo pulire le orecchie, tagliare le unghie o mettersi le dita nel naso, ma l'educatissimo è truccarsi e meno ancora mettere le creme idratanti in viso alle mani. Mai bisogna sfilarsi le scarpe, anche quelle che ci fanno male ai piedi. Bisogna sopportare il dolore ma non cedere.
Quindi insomma è un esercizio di stoicismo a volte andare sull'autobus o sulla metropolitana.
E di pazienza soprattutto. Però se per caso abbiamo con noi un neonato, un bambino piccolo, mai farsi venire in testa l'idea di cambiare il pannolino del bebè. Consideriamo anche il fatto che ci potrebbe essere un'emergenza, quindi se il piccolino strilla e si contorce per il disagio, alla prima fermata si interrompe il viaggio e si va nel bagno pubblico. Sono anche da evitare le effusioni troppo esplicite, gli abbracci calorosi e i baci ardenti.
Baci con la lingua esposta, quindi Madonna. Leccarsi reciprocamente le lingue non si fa, diciamolo.
Sull'autobus, sulla metropolitana, no. C'è anche il pericolo che muovendosi te la mordi,
certo.
E quindi conviene evitarlo. Certo. Aggiungo anche che le carezze, che sono gesti intimi e tali nascosti, devono restare. Mm. Ad alcuni passeggeri potrebbe dare fastidio, e per questo non dobbiamo imporli alla visita degli altri passeggeri. Mm. Ancora voglio sottolineare che ci deve evitare tutti i comportamenti che possono sporcare il mezzo, e se succede dobbiamo subito pulirlo. E pensate che sicuramente questi atti vandalici risultano molesti ad altri viaggiatori. Evitare quindi inoltre di occupare più spazio di quello garantito al nostro posto, oppure sedere o tenere un sedile per un nostro amico. E a proposito di igiene personale, proprio perché siamo in inverno e girano una miriade di microbi, se siamo raffreddati o abbiamo una tosse fastidiosa, prima di salire sulla metropolitana dobbiamo utilizzare la mascherina.
Certo.
E dobbiamo avere sempre a portata di mano. Questo perché garantisce a noi e agli altri una perfetta igiene che è doverosa per noi e per i nostri compagni di viaggio.
Allora, Pier Felice, ci scrive Roberto che per un certo periodo ha guidato delle macchine Uber e dice che una volta due bambocci con la mamma gli conciarono la macchina da schifo mangiando la focaccia, quindi proprio... Insomma, una cosa da non fare, insomma.
La colpa è un po' del conducente. Lui doveva dire sopra l'auto non si mangia.
Si mangia. Senti, invece lamentarsi di continuo dei mezzi pubblici va bene quando si è sui mezzi pubblici?
Io direi di no, perché i mezzi pubblici sono un servizio che ne abbiamo realmente la più grande necessità. E con il traffico che noi troviamo sulle strade, un autista che guida per 8 ore potrebbe essere molto stanco, e soprattutto per il tipo di orario che ha svolto il suo lavoro. Mm. Quindi cerchiamo di avere pazienza, che sarebbe la cosa più saggia per noi e per i nostri vicini che ci sentono.
Cambiamo mezzo di locomozione e andiamo in qualcosa di più piccolo, e quindi taxi oppure auto con conducente se siamo dei veri benestanti. Come si deve salire e come ci si siede su una macchina o su un taxi?
Quando si è a bordo di un taxi o di un autista, si occupa sempre il posto più prestigioso, ovvero quello posizionato a destra sul sedile posteriore. Se si è in due, il posto d'onore spetterà ovviamente alla donna o a chi ha maggiore prestigio. La si farà accomodare e poi si girerà intorno all'auto per salire dall'altra portiera. Non appena in auto, se non si è avuto modo di farlo prima, si saluta l'autista e si comunica in modo cortese e chiaro la destinazione che si intende raggiungere.
Allora rispondiamo a Marta che dice: e poi si devono lasciare i posti alle categorie più deboli. Sì, sì, è vero, ma questo l'avevamo raccontato la volta scorsa, nella prima parte del...
Nel paragrafo cedere il posto e non fare i cafoni.
Ecco. Pier Felice, ma sull'autobus, sul tram c'è una targhetta che dice non parlare al conducente, quando si è in taxi vale la stessa regola?
Durante il viaggio non è necessario intavolare interminabili discussioni col conducente. Qualora questo ci rivolge la parola, si risponderà in modo cortese, ma si eviterà di distrarlo dalla guida con il resoconto della propria vita. Si ricordi sempre verde è la regola di non parlare al conducente. Bisogna essere socievoli, va bene, essere logorroici proprio no.
E magari l'unica eccezione è quando c'è il tassista che ascolta Radio Popolare, allora insomma ci sono argomenti di conversazione comuni. Oh, e se abbiamo fame possiamo mangiare e possiamo fumare la nostra pipa sul taxi?
manco per sogno, su un tassi non si mangia e meno ancora non si fuma. Non siamo a casa nostra, nel nostro salotto, ma su un'auto appartenente ad un'altra persona e che inoltre i passeggeri che saliranno a bordo dopo di noi hanno tutto il diritto di trovare in perfetto stato. Per lo stesso motivo non si abbandonano dentro la vettura rifiuti e cartacce e si fa estrema attenzione a non sporcare gli interni dell'auto con scarpe infangate o ombrelli fradici.
Direi che questa regola vale anche quando si prende l'auto del car sharing, perché io le trovo sempre in condizioni pietose.
Hai ragione perfettamente.
Tra l'altro, poi intanto ci scrive che la gente che prende i mezzi pubblici dovrebbe lavarsi, perché a volte c'è molta puzza. Ma al di là di quello, una volta, e quelli insomma come noi che hanno vissuto anche negli anni 80 e 90 e si ricordano, una volta c'erano i taxi per fumatori, cioè c'erano i taxi che consentivano di fumare in taxi e quelli invece che non consentivano di fumare in taxi.
Proprio vero, proprio a Milano io ricordo proprio questa grande differenza, io sono un non fumatore, quindi non li prendevo mai quelli dei fumatori.
Allora, e quando è finita la corsa, come dobbiamo pagare? Perché, per esempio, io non lascio mai nessuna mancia, chiedo fino all'ultimo centesimo di resto, è corretto?
Ora, quando il conducente ci comunica l'ammontare della tariffa da saldare, è necessario provvedere a pagare senza mai mercateggiare il tassametro o eventuali tariffe fisse, purtroppo succede. Esiste proprio per calcolare in modo oggettivo il costo della corsa, il tassametro. Mm. La cifra dovuta si arrotonda sempre per eccesso e si aggiunge ad essa una mancia. Questa dovrebbe aggirarsi intorno ad una cifra pari al 10% e non dovrebbe mai scendere sotto il 5%.
Ai ai ai.
La mancia, anche se non è detta, è sempre obbligatoria.
Veri sure fanno così. Ma invece quando abbiamo con noi amici a quattro zampe, quelli che chiamiamo amichevolmente sacchi di pulci, e che viaggiano con noi, come si fa? Li possiamo portare? Dobbiamo portarli a piedi invece? Com'è la regola?
Precisiamo chiaramente questo. I tassisti non sono obbligati a trasportare in vettura animali, soprattutto quelli di taglia media o grande, e quindi non dotati di apposito sportino. E di certo non se ne può fare loro una colpa. Potrebbero questi animali sporcare con i loro bisogni proprio il taxi. Proprio per questo, se si viaggia con animali a seguito, nel momento in cui si fa richiesta del servizio di trasporto, sarà necessario sincerarsi della fattibilità della cosa ed eventualmente chiedere, prenotando l'auto, la disponibilità di un autista che sia amico degli animali.
Intanto Pierfelice, un nostro ascoltatore che rappresenta la miseria umana del nostro pubblico, proprio di Poveri Mabelli, ci dice che lui cerca sempre di pagare in nero e farsi fare una ricevuta gonfiata per il rimborso aziendale.
Che schifo, ma è inaccettabile.
Non va bene questo.
È illegale.
Illegale ed una persona deve avere la dignità di pagare realmente quello che deve pagare e soprattutto avere un documento fiscale che stabilisca quanto ha pagato. Mi sembra realmente di pessimo gusto gonfiare le spese per godere di benefici che vanno contro tutti noi.
Senta, possiamo chiedere al tassista di pagare con la carta? Sì, va bene quello.
Certo, oggi sì, è ormai praticamente al 90% usi a pagare con la carta di credito, col bancomat, che è la soluzione più pulita, più comoda e che ci crea meno problemi sia di resto che di mancia.
Perfetto. Allora, Pierfelice, grazie.
A presto.
Buona... A presto con un altro argomento che speriamo sempre più interessante.
Buona giornata Pierfelice, buona
grazie
serata, a presto.
A buona serata, ciao.
Diamo la linea al GR, poi torniamo con Poveri Mabelli. No?
Sì, sono d'accordo, sì, approvo.
Andiamo dopo.
She was more like
Lo sapete, noi qui, poveri ma belli, siamo obnubilati dall'idea del denaro, non per niente io e Alone, giusto ieri ci siamo sentiti al telefono entrambi con una piccola sistole.
Sì.
Perché pensavamo di avere svoltato.
Pensavamo sì, è arrivata a un certo punto una PEC inequivocabile, una notifica che noi abbiamo poi segnato ognuno con una musichina diversa nel proprio cellulare per distinguerla. È arrivata finalmente, a quel punto eravamo convinti di aver finalmente vinto la lotteria degli scontrini e invece era l'ordine dei giornalisti che fa l'Assemblea Nazionale e ci convoca.
Alla quale non abbiamo mai partecipato e credo che non parteciperemo mai.
Solo dopo aver vinto la lotteria degli scontrini, lo annuncio. Se vinco la lotteria degli scontrini partecipo alla riunione nazionale dell'ODG.
Regionale. Io partecipo anche se vinci tu, guarda.
Ok, anche se vinci tu, perché il nostro accordo prevede che ci diamo una piccola percentuale. Reciproca.
A proposito di poveri ma belli, c'è un piccolo comune, quindi noi siamo sempre dalla parte dei piccoli, di 1600 abitanti, Montisola, peraltro famoso perché è un luogo anche molto bello, Montisola che ha vinto al TAR, ha vinto con al TAR del Lazio, era in ballo una questione con lo Stato. E arriveranno un bel po' di soldi a Montisola. Con noi c'è il sindaco Lorenzo Zigliani, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera, allora Isola. Ricordiamo Montisola, isola lacustre più grande d'Europa, vero?
Assolutamente, l'isola abitata, lacustre più grande d'Europa.
E isola più abitata più piccola d'Italia.
Ah, direi anche di sì, esattamente.
Perché è stata riconosciuta comunque come isola, anche se isola lacustre, non isola marina, diciamo. Allora, ci racconti un attimo, arriverà una pioggia di danaro a Montisola, che è successo?
Vabbè, Montisola è stata riconosciuta dopo anni di tentativi e di lotte, è stata riconosciuta alla stessa stregua delle isole marine, quindi un'isola minore. Hanno capito che Monte Isola è del lago d'Iseo, ha le stesse problematiche e le stesse peculiarità delle isole marine, per cui è entrata di diritto nell'elenco delle isole che possono attingere ai fondi dedicati appunto alle isole minori.
E fino ad oggi invece non vi facevano attingere questi fondi, e quindi da anni che andate avanti con questa lotta in sostanza.
Ecco, diciamo che è successo che nel momento in cui sono arrivati dei soldi, un fondo a cui poter accingere per migliorare un po' il territorio, nell'elenco dei comuni che potevano partecipare a questo fondo c'erano tutte le isole marine, ma si erano dimenticati, adesso non stiamo a questionare sui motivi, non avevano inserito Monte Isola, il comune di Monte Isola non risultava tra questo elenco.
Quali sono le priorità, sindaco, di Monte Isola che vedranno un pochino di miglioramenti grazie a questa iniezione di denaro pubblico? I trasporti? I collegamenti con la terraferma?
Ecco, no, questo no. Purtroppo questo bando era riguardante l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza di alcuni edifici pubblici.
Questioni di sisma anche, no? Questioni di rischio sismico.
Esattamente, rischio sismico e idrogeologico. In questo caso con questi soldi andremo a risistemare completamente tutto il municipio, il palazzo comunale e tutto l'edificio dedicato alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado di Monte Isola.
Ah, perfetto, quindi per una volta, quindi Monte Isola sarà uno dei pochi comuni con un'edilizia scolastica in stato di grazia, che è uno dei grandi problemi italiani.
Viva, viva, esattamente, fortunatamente, anche se abbiamo un po' pochi alunni, perché con 1600 abitanti capite bene la percentuale di bambini che ci sia, però abbiamo, essendo un territorio disagiato, vogliamo lavorare nel senso di trattenere tutti i nostri abitanti, i nostri residenti su Montisola e dargli più servizi possibili perché non abbiano il grillo di magari recarli a trasferirsi sulla terraferma.
Senta, ma chi è stato il Davide contro Golia di Montisola? E lei che si è impuntato e ha detto no, dobbiamo assolutamente andare avanti e arrivare fino al TAR per vederci riconosciuti i nostri diritti di isola, oppure qualcun altro? C'è stata una sollevazione anche dei cittadini? Com'è andata?
Diciamo, io sono un sindaco di nuova nomina, sono stato eletto a giugno del 2024, per cui ho un po' ereditato tutto questo. Diciamo che per entrare a far parte dell'elenco delle isole minori è stata una dura lotta fatta da parecchie amministrazioni precedenti, risale tutto all'inizio del 2010, fin quando poi nel 2015 siamo riusciti a entrare in questo elenco, e da lì poi con tutto quello che ne consegue, con la possibilità di accingere ai bandi e finanziamenti, purtroppo in questo bando è accaduto quanto ho raccontato prima, non c'era il nostro nome, per cui da lì avvalendosi dei nostri legali, dei nostri tecnici comunali, hanno fatto uno straordinario lavoro e abbiamo vinto in tutti i gradi di giudizio.
Grande.
Fino ad arrivare al risultato finale.
Perché comunque lo Stato ci ha provato ad ogni grado, a fare appello ad ogni grado di giudizio.
Sì, purtroppo sì, non è stato facile, perché da lì non si capisce bene perché eravamo stati esclusi, però ecco, penso che non sia il luogo per questionare.
No, vi siete confrontati con i principi del foro, immagino, quindi con avvocati. Senta, quant'è il bilancio di un comune di 1600 abitanti?
Beh, il nostro bilancio si aggira attorno ai 3 milioni di euro.
Quindi 3 milioni di euro sono un bilancio intero, cioè i soldi che vi arriverà. Insomma, è tantissimo per un comune come il vostro.
Sì, sì, assolutamente. Speriamo che in futuro non ci siano altre occasioni, anzi speriamo che ci siano queste occasioni per ricevere finanziamenti dal Fondo per le Isole Minori, ma che non ci siano altre questioni per questionare sulla nostra effettiva appartenenza, che noi sentiamo di avere il diritto di essere tra le isole minori.
Eh beh, lo siete, nonostante la siate la più grande lacustre abitata, è certamente piccola. Beh, allora, da un lato, iniezione appunto di fondi che non avreste mai visto, cioè non sarebbe stato possibile mai avere in nessun altro modo per fare questi lavori. E dall'altro registriamo questa, come dire, triste vicenda di una lotta fratricida tra amministrazioni pubbliche che avete dovuto, come dire, combattere, perché alla fine è un'amministrazione pubblica più grande quella che non voleva darvi soldi.
Assolutamente, alla fine abbiamo dovuto fare causa al governo, in parole povere.
Senta, ci chiedono, dato che Montisola è stato luogo, oltre che bello, ma anche reso famoso da The Floating Piers, l'installazione di Cristo, qualcuno ci chiede, riapriranno il pontile, che non so, c'era un pontile, il ponte pedonale, mi perdoni, ricostruiranno il ponte pedonale, c'è un'idea di fare il ponte pedonale? No, immagino di no.
No, noi siamo contenti, anzi siamo orgogliosi di vivere su un'isola. Quello di The Floating Piers è stata un'opera d'arte fatta dall'artista Cristo, che ormai tra l'altro è deceduto qualche anno fa, che ha portato praticamente 1 milione di visitatori a Montisola in 10 giorni. È stata una vetrina internazionale incredibile, direi che da quel lontano 2016 abbiamo visto un progresso soprattutto degli stranieri che vengono a visitare Montisola. Rimarrà una cosa unica, però non credo che ci sia più margine per poter anche solo fare qualcosa di simile.
Ma siete diventati vittime del turismo, come non so, quelle città che improvvisamente, tipo, non so, Venezia o
Firenze,
che si trovano improvvisamente invase, voi a maggior ragione, perché non siete né Venezia né Firenze, invase da masse che vi hanno creato dei problemi anche magari di gentrificazione, di affitti brevi che rubano spazio agli abitanti o cose del genere, oppure siete tranquilli da quel punto di vista?
O è stato qualcosa di virtuoso magari per qualche esercente?
No, diciamo che Montisola ha sempre vissuto di turismo, ma di turismo alla giornata, di turismo del weekend, non di gente che si ferma a dormire per settimane. Infatti anche le nostre situazioni ricettive sono ben poco sviluppate, viviamo di più praticamente di ristoranti, bar, e piccoli commercianti. Detto questo, Floating Pierce Camp ha portato, durante il periodo in cui era luglio 2016, ha portato questa incredibile ventata di gente. Erano 100.000 persone al giorno che si accalcavano tra Montisola e Sulzano, che era la zona dove partiva il ponte. Sfumato, diciamo, questa opera d'arte, siamo un po' come numeri ritornati al primo di Floating Pierce. Probabilmente è stata un'onda lunga che poi siamo ritornati nella media, con diciamo la consapevolezza che ci sono molti più, diciamo, stranieri rispetto a quando c'erano prima del Floating Pierce.
Certo, certo. Va bene, sindaco, noi le facciamo gli auguri, speriamo che, insomma, Montisola, anzi, verremo a trovarvi, perché è un posto molto bello, speriamo che possiate spendere al meglio questi soldi e che porti il sorriso su tutti gli abitanti di Montisola.
E soprattutto sui bambini che avranno scuole moderne.
Sì, sì. I tre bambini, perché
sì,
saranno
pochi,
tre.
Beh, sono pochi. Sì. Quanti sono i bambini a scuola a Montisola?
Ma saranno 70-80.
Ce n'è da sorridere lì, fare le partite di basket nella nuova palestra.
Esatto. Va bene, grazie, grazie sindaco.
Arrivederci, grazie.
Grazie a voi e speriamo di risentirci, non per le tripe, ma per altri bandi.
Esatto, per altri quattrini, grazie. Esatto. A presto.
Saluto.
Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Yeah.
were you while we are getting high? Chiedono ai fratelli Gallagher.
Due dei fratelli, perché sono di più, eh.
È vero, c'è il terzo che gli fa da manager, tipo.
Tipo,
sì. Ce n'è un quarto anche?
Sai che forse sì?
Addirittura?
Non lo so, una sorella, so. Una madre, boh.
Allora, la madre immagino che c'è...
No, quella c'è, no. Sì. È importante, mancano due minuti dalla fine della puntata, ma è importante ricordare un grosso, importante, centrale avvenimento.
Ma grosso quanto?
Grosso così! Bello!
Notizie!
Notizie!
Bello!
È ricominciata l'operazione Primavera!
È proprio oggi.
Oggi, poco fa, andate su radiopopolare.it e comprate e fate comprare i biglietti dell'operazione Primavera. Brian dice che il quarto fratello Gallagher fa lo psicologo.
Ed è lui, è Brian, è colui che ci scrive.
Brian Gallagher, è vero. Allora andate su radiopopolare.it, comprate e fate comprare i biglietti dell'operazione Primavera. 2,50 l'uno, potete comprarli da 4, in pacchettini, da 4, 8, 12, 20, 30, 40, 60, 100 se non erro, una roba del genere.
Sai che palle essere uno psicologo fratello dei due?
Sì, perché allora,
devi dirimere continuamente.
Dottore, ho sognato di essere una rock star.
No, più che altro perché quelli là scattano
devi cose, dirimere la pacere, dici?
Un po' sì.
Beh sì, ma spero che si faccia pagare profumatamente dai fratelli.
Probabile.
Quindi da qui al 4 aprile, giorno dell'estrazione, vi romperemo le palle quotidianamente perché manca poco. Quest'anno è solo un periodo abbastanza stretto di vendita dei biglietti.
È un blitz questa operazione Primavera.
Esattamente. E quindi non perdete tempo, andate su radiopopolare.it e compratene a bizzeffe. Ci sono anche tutti i premi, sempre sullo stesso sito, sulla stessa pagina, landing page, radiopopolare.it/operazione Primavera.
Sì, Blitz mi è venuto in mente come la mitica rivista.
La rivista piccantina.
Di cui eravamo tutti golosi.
Eh sì.
La rivista trasgressiva degli anni Ottanta. Allora.
Meno trasgressiva di Autoscatto, eh?
Molto meno.
Molto meno.
Beh, Autoscatto comunque ha segnato un'epoca e delle giovani menti.
Sì, le ha segnate in maniera indiretta, come un flessibile, direi.
Sì, sì. Peccato non averne più dei numeri a casa. Allora, dobbiamo andare alla linea estera, tra il lusco e il brusco. Ci sentiamo domani, ciao!
A domani, ciao!